Praga, 4 gennaio 1918. Caro Max, ecco i manoscritti, i miei unici, per tua moglie. Non mostrarli a nessuno. Del Cavaliere del Secchio e di Un vecchio foglio, fai fare per favore una copia a mie spese e spediscimela. Ne ho bisogno per Kornfeld. I romanzi non li allego. Perché rimestare tra le vecchie fatiche? Solo perché finora non li ho bruciati? Finché, anzi no, se arriva proprio ora una lettera di F, ringrazia molto per Esther, chiede se deve ringraziarti direttamente. Se verrò fra non molto, questo avverrà, spero. Qual è il senso di conservare simili lavori falliti persino artisticamente? Forse nella speranza che da questi piccoli frammenti si ricomporrà la mia interezza, una qualche istanza d'appello al cui petto potrò bussare ogni volta che sono in difficoltà? So che questo non è possibile, che da lì non arriva nessun aiuto.
Anche oggi apriamo il nostro dossier dedicato ai 100 anni dalla scomparsa di Franz Kafka e curato dal nostro Enrico Bianda con la voce di Emanuele Santoro che ci sta leggendo giorno dopo giorno stralci del carteggio tra Kafka e Max Brod. Allora, intanto le puntate precedenti, vi ricordo, sono tutte già sul nostro sito, poi a fine settimana si potrà confezionare magari un ascolto in sequenza. Ma intanto, dopo aver parlato del suo rapporto con le donne, del suo essere un comico in un certo senso, in una lettura particolarmente attenta, dotato di una grande ironia, oggi partiamo in realtà da un saggio appena uscito un paio di mesi fa, che si intitola Kafka, è uscito per Sellerio, si intitola Kafka, un mondo di verità. E lo scrive Giorgio Fontana, che è con noi qui al telefono e che saluto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, Giorgio Fontana, lo conoscete, autore di romanzi come Morte di un uomo felice, con cui ha vinto il premio Campiello nel 2014, poi Prima di noi, con cui ha vinto fra gli altri il premio Mondello e il premio Bagutta, tutti pubblicati da Sellerio. Questa volta si cimenta con un saggio. Allora, un narratore che con un saggio affronta un altro narratore. Se fosse un accordo ci sarebbero due tasti bianchi e uno nero in mezzo, in un certo senso. Qual è l'origine di questo bisogno di scrivere di Kafka?
Sì, effettivamente c'è un'alterazione, per rimanere nel tema musicale, è proprio così, è una bella immagine. Il fatto è, si spiega rapidamente, io sono da quando ho 17 anni un grandissimo amante di Kafka, è il mio eroe letterario, ho letto negli anni tutto e di tutto quello che è stato scritto su di lui, non tutto ovviamente perché la bibliografia è sterminata, ma tutto quello su cui riuscivo a mettere le mani. E con il passare del tempo, anche grazie ad alcune conferenze, interventi pubblici che ho tenuto, ho cominciato a maturare l'idea di mettere assieme questi appunti, queste disamine che andavo facendo dei suoi testi. E complice anche l'anniversario della morte, mi sono detto ora o mai più, quindi 2 anni fa ho cominciato a redigere il saggio.
E allora arriviamo al saggio. A me già il titolo intriga, devo dire la verità, Un mondo di verità. Lei si chiede perché la scrittura dell'autore praghese si avvicini così tanto al limite tra quello che è vero e quello che non lo è, e poi ragiona da scrittore, da narratore, addentrandosi in questo enigma. Allora, intanto, è un mondo di verità quello di Kafka? Possiamo levare il punto interrogativo che verrebbe spontaneamente di mettere davanti al titolo? E come si raggiunge in questo caso la verità di Kafka?
Io credo che Kafka giochi un gioco differente da quello della narrativa moderna e contemporanea. È uno dei pochi scrittori che ritiene l'arte, in questo caso l'arte letteraria, un mezzo per raggiungere la verità, per attingere a qualcosa di superiore. Era un'idea comunque abbastanza comune nel mondo antico, poi si è andata stemperandosi con la modernità. Kafka la recupera e abbiamo quindi una tensione fortissima, di tipo anche spirituale, se vogliamo, nei confronti di un mondo altro, un mondo nuovo, un modo completamente diverso di rapportarsi alla realtà. Ora, la cosa che mi interessava da scrittore, quindi sfruttando la mia specificità, con molta umiltà cerco di ammettere che appunto non sono un filologo, io ragiono con i con i mezzi che ho, era capire come Kafka ha raggiunto questo stato, insomma, come riesce a trasmetterci questo determinato insieme di emozioni e di ragionamenti. E quindi ho provato a ragionare un po' sulle sue tecniche narrative. Non solo questo, ma è stato una delle parti più anche appassionanti e gratificanti per me.
All'interno del saggio, a un certo punto, lei inserisce la citazione di una frase attribuita a un antico rabbino israelita, Tarfon, che vive tra il 70 e il 135 d.C., grosso modo. La citazione dice: «Non ti è concesso portare l'opera a compimento, completare l'opera, ma non sei libero di sottrartene, non ti è lecito sottrarti». La cita peraltro Max Broda nella sua biografia. Sembra quasi una maledizione che riguarda anche il rapporto tra Kafka e la scrittura.
Sì, mi è sembrata molto adeguata. Kafka scrive a un certo punto, altrove nelle sue carte private, che anche se la salvezza non dovesse giungere, la redenzione non dovesse giungere, occorre esserne degni. E questo diciamo ragionamento sul limite, questo regime di quasi, ecco, se vogliamo, è tipico di Kafka, per cui non arriverà mai, o forse non arriverà mai la salvezza, ma noi dobbiamo comportarci in maniera coerente con gli ideali che ci siamo posti. Per la scrittura questo si incarna in una tipica e cronica difficoltà a concludere, con che non voglio dire che Kafka non abbia concluso, anzi ha concluso parecchi racconti, uno più bello dell'altro, neanche pubblicati diversi, quindi bisogna subito operare dei distinguo. È vero però che i tre romanzi, le tre grandi opere narrative, sono incompiuti, e se leggiamo poi i suoi quaderni sono pieni di incipit, pieni di spunti narrativi straordinari che però poi si interrompono, quindi c'è una difficoltà che Kafka stesso riconosceva peraltro nei diari, in cui dice insomma prova rammarico e costernazione per non riuscire a portare a compimento determinate opere, e questa cosa va tenuta presente, ecco, nell'affrontare il cosmo kafkiano.
Allora, se nell'affrontare il cosmo kafkiano, come emerge anche dal suo saggio, dobbiamo essere disposti a credere, ma per il fatto stesso che sia necessario credere stiamo ancora parlando di verità. La verità non è tale a prescindere dal fatto che noi la si creda o no, Fontana.
È una domanda molto delicata e molto difficile. Dipende cosa intendiamo per verità. Ovviamente credo che Kafka non avesse in mente la verità in senso fattuale, cioè oggi c'è il sole, se c'è il sole allora la proposizione è vera. Penso avesse in mente qualcosa di differente. Un mondo di verità viene da una sua frase nel quadernino ottavo, che recita che in un mondo di menzogna la menzogna non può essere sconfitta nemmeno attraverso il suo contrario, bensì attraverso un mondo di verità. Cioè non si può rappezzare, per così dire, una realtà piena di storture, menzogna qua e là, ma occorre opporre ad essa un senso completamente nuovo, che è quello che Kafka identifica in maniera elusiva, a volte con il termine verità, a volte usando un termine molto particolare che può essere tradotto come l'indistruttibile, cioè qualcosa che c'è, che esiste certamente al di là del crederci o meno, ma che senza il nostro apporto vivificante in termini di fiducia, di attenzione, di concentrazione e di dedizione, non funzionerebbe. Questo è anche uno dei sensi, a mio avviso, con cui si può intendere la famosa affermazione di Kafka, per cui lo scrivere è una forma di preghiera.
Rimaniamo sullo scrivere allora, perché questo è un aspetto anche importante al quale lei dedica una parte del saggio, al Kafka artista della parola, quasi giocoliere della parola, lei dice proprio estremamente cosciente e originale. Come costruisce Kafka la sua cassetta degli attrezzi? Quali utensili, quali strumenti mette in questa cassetta per entrare nel modo che ha di scrivere, e che strumenti dobbiamo avere noi per comprendere quel modo?
Kafka ha una cassetta estremamente vasta. Quello che colpisce è la naturalezza, la freschezza con cui usa degli utensili narrativi e stilistici estremamente complessi. Kafka sa scrivere delle frasi molto lunghe, molto articolate, senza perdere mai il ritmo, sa anche essere conciso e ficcante, scrive dei dialoghi che sono un po' il suo marchio di fabbrica, che sembrano sempre traballare sull'assurdo, non si capisce bene se chi parla si intenda con l'altro oppure no, altera lo spazio-tempo in maniera molto sottile. Uno degli esempi più tipici è il dilagare degli uffici del processo all'interno del romanzo, per cui sembra che dappertutto ci siano operatori del processo. E riesce a fare tutto questo non per virtù di qualche ragione biografica o psicanalitica, si è parlato tanto, secondo me troppo, anche del rapporto con suo padre, ma bensì attraverso un cosciente lavoro artistico unito al suo gigantesco talento naturale, ovviamente, che lo porta a forgiare qualcosa di nuovo e di diverso. Io cerco di offrire un po' una rassegna di queste forme di cui Kafka mette in campo per ottenere i suoi risultati. Ne ho citate alcune, ce ne sarebbero davvero tante altre, e ripeto, vederlo da scrittore, oltre a provocare un'invidia enorme, è anche particolarmente, particolarmente gratificante, perché vedi davvero quanto fosse grande come scrittore, al di là di ciò che è diventato, cioè un po' un'icona, un cliché anche a volte, ma se ritorniamo ai testi e ce ne abbeveriamo a mente sgombra, è davvero straordinaria.
Beh, io mi permetto di aggiungere che nella nostra cassetta degli attrezzi per leggere Kafka, che stiamo costruendo grazie anche a questo dossier, il suo saggio è un ottimo strumento, è un ottimo, non dico grimaldello perché dà un'idea un po' di scasso, che non è quello che vogliamo, diciamo che è un ausilio per aprire le porte, sa quei lubrificanti tipo il WD-40 che si mettono nelle serrature quando non si apre bene. Ma tornando a noi, Kafka non era un kafkiano. Proviamo ad andare, lei ci invita ad andare oltre il mito. E che significa questa frase?
Questa frase è volutamente un po' provocatoria, un po' ironica, ma l'idea, che non è mia, non è nuova, risale almeno dalla metà del Novecento, è quella di andare al di là della mitografia che si è accumulata. Tutti noi, anche chi non l'ha mai letto, sa che faccia Kafka, dalla foto più famosa, quella con quegli occhi profondi che ci guardano, sa che cosa significa kafkiano, anche se lo utilizza spesso un po' a sproposito. È quasi impossibile trovare uno scrittore che abbia penetrato fino a questo punto il nostro immaginario contemporaneo. Il problema è che appunto è poco letto, e poco letto bene, e quello che occorre fare per liberarsi del kafkianismo, del kafkismo, chiamiamolo come vogliamo, insomma il distendere delle interpretazioni preconcette sui suoi testi, è proprio andare a ritornare alle pagine vive. Io dico che è praticamente impossibile leggerlo, diciamo, a mente del tutto pulita, perché io stesso ero pieno di pregiudizi positivi anche, però bisognerebbe proprio dedicarsi a lui con una sorta di seconda ingenuità, altrimenti il rischio, l'ha detto magnificamente Teodoro Adorno, è quello di ridurlo a ufficio informazioni sullo stato dell'uomo. E Kafka
comunque
non è
questo. Non sarebbe poco, comunque.
Non sarebbe poco, ma Kafka non è questo. Non è una macchina in cui inseriamo una moneta e ci arriva una risposta su chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo. È altro.
Io prima di salutarla, ringraziandola, Giorgio Fontana, ricordando questo strumento che abbiamo aggiunto al nostro arsenale, Kafka un mondo di verità, uscito per Sellerio, rimanendo sulle onde di Sellerio, cito anche una variazione di Kafka, che è un libro di Adriano Sofri, sul quale andremo domani, dove nella conclusione del dossier sarà lo stesso Adriano Sofri ad avere il suo posto, il posto che lei sta occupando in questo momento, di aiutarci a dare una prospettiva, un lato, leggere un lato del poliedro Kafka. E allora a questo punto facciamo un gioco, Fontana. Provi a immaginare che domanda vorrebbe fare lei ad Adriano Sofri, che sarà qui domani. Domani gliela giriamo, promesso.
Allora, ho avuto per fortuna già di fargliene parecchio del vivo, perché è una variazione di Kafka, è un libro meraviglioso, e la domanda che forse vi potrei fare è: come tradurrebbe lui Verwandlung, che è la trasformazione, la mutazione, che ormai è diventato la metamorfosi, e non è facile. Ancora oggi ci si interroga: ma cosa facciamo? Lo cambiamo? Perché metamorfosi è molto ovidiano, no? Però cosa fai? Lo cambi? Cambi il titolo del racconto più famoso di Kafka in italiano? Magari uno dice: ma è uscito un nuovo testo di Kafka, si chiama La mutazione. È un problema delicato, e l'opinione di Adriano mi farebbe, insomma, sarebbe secondo me illuminante.
Guardi, io oggi pomeriggio ritaglio questo pezzettino proprio di audio con la sua domanda, e domani lo facciamo sentire a Adriano Sofri, quindi sia in linea anche lei, così avrà la risposta in diretta.
Intanto
grazie per averci davvero aiutato a esplorare anche quest'ulteriore lato di questo poliedro che stiamo cercando di chiarire, di chiarificare un po'. Non è neanche l'idea alla base di questo dossier, non è neanche quella di chiarirlo tutto. È bello che alcune parti siano in ombra, che alcuni contorni rimangano sfumati, e all'attenzione, all'interpretazione di ciascun lettore. Grazie Fontana, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.